Quella che abbiamo ascoltato era la Mazurka opera 3 numero 4 di Alexander Scriabin, e torniamo a 100 anni dalla scomparsa del compositore russo Alexander Nikolaevich Scriabin a parlare della sua musica. Questa volta lo facciamo più nei dettagli, cioè ci occupiamo delle armonie di Scriabin, e nonostante si sia detto più volte negli incontri precedenti con altri ospiti che il primo Scriabin è molto debitore della musica di Chopin, dello stile anche di Chopin, lo troviamo nelle mazurche, lo troviamo nei primi preludi, lo troviamo nei primi studi, già nel primo Scriabin c'è una delle caratteristiche, ci sono delle caratteristiche che saranno fondanti del suo linguaggio musicale, e di questo vogliamo parlare con uno degli ospiti che Rete 2 conosce bene, Andrea Malvano. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Andrea è arrivato ad occuparsi di Alexander Scriabin indirettamente, di sponda si direbbe, da buon biliardista, perché uno degli interessi principali, e l'abbiamo visto un paio d'anni fa quando ci siamo occupati approfonditamente di Claude Debussy, è appunto la musica di Claude Debussy. E quindi il rimando è tangenziale, anche qui torniamo a una sponda. Che cos'è che ti attira e qual è il significato di questa tua ricerca attuale dedicata ad Alexander Scriabin?
Ma io mi sto interessando molto alla questione del tritono all'inizio del Novecento, questo intervallo maledetto che insomma fin dall'epoca medievale era considerato diabolus in musica, quindi questo intervallo vietato che ha questa caratteristica di avere questa forte dissonanza, soprattutto però questa forte tensione a risolvere in questo modo, che per lungo periodo insomma non è stata quasi vietata, insomma, proprio a livello di scrittura musicale, poi torna con davvero una grande importanza, soprattutto all'inizio del Novecento. Ci sono tantissimi esempi in cui questo intervallo è davvero la benzina che fa andare avanti il pezzo. Pensiamo, ad esempio, solo per dirne uno, il prelude alla Preme di Don Fon, il tema del Fauno. È tutto basato su un ambitus di tritono, e quando alla fine del preludio alla Preme di Don Fon scompare il tritono nella stessa melodia, allora ci rendiamo conto che è cambiato qualcosa, c'è questa sensazione di appagamento quasi che è successiva alla tensione del desiderio erotico. Altro esempio molto celebre è l'accordo di Petrushka, che è naturalmente basato su un do maggiore e un fa diesis maggiore che identificano appunto nelle rispettive fondamentali il tritono do fa diesis e così via. E Scriabin il tritono è davvero una cosa che ricorre moltissimo. Lui è già appunto in questa mazurka comincia a utilizzarlo, e lui lo utilizza proprio all'inizio in funzione di dominante, nel senso che prende la dominante tradizionale, ad esempio sol si re fa, e diminuisce la quinta. Allora cosa viene fuori? Questo accordo qua, che è formato da due tritoni, sol re, sol do diesis e si fa. E questa dominante così arricchita per lui è molto interessante, perché può risolvere in maniera tradizionale, ad esempio così, oppure ad esempio sfruttando l'enarmonia può risolvere da così su re bemolle, e allora aprire ad un mondo diverso. Ad esempio in questa mazurka sentiamo a un certo punto questo passaggio in cui l'accordo che viene fuori è questo, nel quale abbiamo appunto due tritoni che poi risolvono però in maniera diciamo tradizionale, come probabilmente avrebbe fatto Chopin.
Il discorso delle quarte anche è importante poi nell'evoluzione del linguaggio armonico di Alexander Scriabin.
Assolutamente, diciamo che poi questo accordo che ho appunto descritto prima può diciamo trasformarsi in quello che viene definito l'accordo di Scriabin. Qual è questo accordo di Scriabin? L'accordo di Scriabin è quello che, se lo leggiamo come diciamo è scritto, come lui lo identifica, a questa scansione, ma sostanzialmente se noi lo andiamo a riassumere come avevamo fatto prima in termini di dominante, allora diventa quell'accordo di prima con la quinta diminuita a cui si aggiunge la nona e la tredicesima. Questo accordo qui, che in realtà questo accordo è interessante perché intanto può risolvere in tante maniere diverse, poi magari dopo possiamo vederne alcune, ma soprattutto perché In realtà il suo interno contiene la scala per toni interi, e quindi quando noi troviamo spesso nella scala per toni interi, ad esempio all'inizio della sesta sonata, è tutto basato su un'idea che è sostanzialmente è fondata sulla scala per toni interi, allora possiamo pensare che tutto non tanto derivi, come magari in Debussy, dal mondo orientale, ma invece proprio da questa ricerca del tritono, che è appunto il motore da cui partono tutte le tensioni di questi accordi, tensioni quasi erotiche, perché poi sappiamo in Scriabin in quanto conti questa idea del desiderio, della sensualità, della spinta erotica, che certamente nel tritono c'è, lo dimostra lo stesso preludio della Prémille d'Enfant di Debussy.
Il prossimo ascolto sarà appunto l'opera 62 di Alexander Scriabin, la sua sesta sonata. Vediamo che cosa accade nelle prime battute di questa pagina dello Scriabin ormai maturo, insomma, una sonata in un unico movimento questa.
Sì, naturalmente si parte direttamente con una successione di tritoni, perché si parte qui, si sovrappongono le quarte, abbiamo prima questo tritono, poi questo qua e poi questo. E quindi partiamo già subito con un accordo bello aggressivo, diciamo, perché descrivevo in maturo questo accordo che nella fase iniziale, come nella mazurka, aveva ancora una tensione ad andare a risolvere in una determinata direzione. Nello scriabi maturo invece a volte lo troviamo spesso piatto, nel senso che per lui non ha più tensioni e noi lo possiamo utilizzare anche per chiudere il pezzo. Sembra proprio che la sesta sonata si chiuda con un accordo formato da tritoni. E questa presenza del tritono poi appunto vedete che si collega subito a un disegno formato da una scala per toni interi, cioè questo. Poi si somma il tritono. Questo disegno per questa scala per toni interi è la stessa che tu utilizzi Debussy per Voile. Per Debussy utilizza per Voile e dimostra insomma come possa essere derivata da tante direzioni diverse.
C'erano contatti, o perlomeno c'era una conoscenza reciproca tra Debussy e Scriabin, che te risulti?
Sì, so che di Scriabin Debussy ne parla un pochino in termini abbastanza interessati, poi insomma questo esoterismo che sta alla base anche di questi ragionamenti così ricercati sul tritono eccetera, deve sicuramente qualcosa a questa ricerca delle cose nascoste che abbiano un significato nascosto. Allora sappiamo quanto fosse importante il rapporto tra Scriabin, ad esempio la società di teosofia della Balaschi, che anche per Debussy fu di grande interesse e di stimolo. Del resto la Parigi teosofica era quella, ad esempio alcuni rilevano un interesse per i numeri della sezione aurea, la serie di Fibonacci in entrambi gli autori, soprattutto mettendo insieme le proporzioni dei numeri di battute delle composizioni. Scriabin invece mi risulta che disprezzasse Debussy, però a me non risulta di aver letto nessun commento positivo nei confronti di qualche altro compositore del suo tempo. Insomma, del resto lui viveva in questo mondo così, una torre d'avorio così esoterica, che faceva fatica insomma ad avere dei rapporti produttivi con i suoi contemporanei.
Ascoltiamo quindi la sesta sonata, la sonata opera 62 di Alexander Scriabin, nell'interpretazione di Sviatoslav Richter.
Thank you.
Era la sonata numero 6, opera 62 di Alexander Scriabin, nell'interpretazione di Sviatoslav Richter. Abbiamo parlato con gli altri ospiti con cui abbiamo approfondito la figura di Alexander Scriabin, spesso dell'accordo di Scriabin che abbiamo sentito con Andrea Malvano. Abbiamo parlato anche di tritoni e abbiamo parlato anche di scala ottatonica. E di questo vorremmo anche parlare e avere esemplificazioni con Andrea Malvano, una specie di vocabolario che ci permette di affrontare e di capire meglio poi il linguaggio musicale di Alexander Scriabin.
Sì, la scala ottatonica la troviamo spesso in Scriabin, così come la troviamo spesso insomma nella musica del tempo, e volendo si potrebbe anche questa far derivare dal tritono. Ad esempio alcuni studiosi del periodo stalinista, tipo Derno eccetera, sostengono che mettendo insieme una successione di tritoni risolti in questo modo, si ottiene, mettendo insieme le note che vengono fuori, viene fuori la scala ottatonica, che è quella formata da un semitono, un tono, un semitono, un tono, un semitono, un tono e così via. E questa scala ottatonica, adesso forse è un po' forzata questa interpretazione che collega il tritono anche a questo, però, come dire, la tensione che è collegata a questa scala potrebbe essere figlia, no, di questo gene del tritono, e la troviamo molto spesso. Ad esempio nella quarta sonata ci sono molti passaggi anche questo. Qui ci sono questi frammenti ottatonici che però devono qualcosa anche a Wagner, perché certamente qua si sente
Tristano così, Isotta.
Tristano Isotta sicuramente, così come nella sesta sonata il tema principale che poi torna spesso è anche questo. Che ovviamente anche in questo caso si somma a dei tritoni di accompagnamento. Potrebbe essere appunto un'idea derivata da questo sistema di corrispondenze tritonali che nella musica di Scriabin sono certamente molto ricorrenti.
Ascoltiamo in chiusura di questa conversazione con Andrea Malvano la sonata numero 4, opera 30 di Alexander Scriabin. Grazie Andrea Malvano.
Grazie a te.